Ecco, il poeta soffre per la distruzione dei monumenti. Io soffro per come nella scuola viene sempre più sbriciolato Manzoni, Dante, è sempre più difficile, anche con i colleghi bisogna fare agomitate per far amare questa tradizione letteraria e non confondere tutto, non equiparare una bella canzonetta con una grande canzone. Peraltro ultimamente ho cominciato qualche conferenza anche a Palermo, ma anche qui a Milano, con Io sono Francesco di Francesco Tricarico, che è una canzoncina che sembra da Zecchino d'Oro, poi l'ascolti intelligentemente e vedi che è drammatica, umoristica, pirandelliana. Insomma, uno può anche 5 minuti dare spazio a Tricarico, a Guccini, a Battiato, non lo so, a qualche grande cantautore, per poi tornare agli autori però, no? Perché gli autori parlano anche senza musica a fianco, la musica ce l'hanno dentro, il cantautore se non ha la musica nel pentagramma difficilmente tiene col testo soltanto. Insomma, la poesia ci aiuta a salvare la parola, come primo grande monumento che fa da ponte fra me e te. Parola, parabola, parabolare, paraulare, parlare. Nanni Moretti, che adesso va forte per motivi che tutti sappiamo, in un film che si chiamava La Palombella Rossa, ricordo che urlava: le parole sono importanti. Almeno quella frase vale la pena trattenerla di quel film. I poeti si aiutano ad amare la realtà della parola, amare la realtà di quell'insieme di parole che si chiama poesia, che si chiama testo letterario. Parole che ci aiutano a conservare e a custodire la nostra umanità. Il poeta mette a tema, in questo caso, la distruzione dei monumenti artistici, architettonici, dei grandi cicli pittorici, giunti quasi divine forme a splendere per ascensione di millenni umani. È una notte. È la notte del mondo, no? La distruzione dei monumenti, o la giapponesizzazione dei monumenti, per cui vai a Padova e puoi star dentro solo 15 minuti, mi fa una rabbia, no? Li portavo tutti dall'una alle due, i miei amici, 240-250 volte sarò andato agli Scrovegni, quando non c'era nessuno. Poi adesso, anche se non c'è nessuno, comunque dopo un quarto d'ora devi uscire, no? Quindi non permetti. Allora cosa abbiamo fatto? No? Come vi raccontavo prima, qui ho anche il catalogo in quadricromia che è già pronto, l'abbiamo trasferita su grandi pannelli e al meeting di Rimini potremo contemplarcela in santa pace come Dio comanda. Che questi monumenti tornino a raccontare una storia e non vengano ridotti a cosa da ciceroni. Mi pare che gridi questo tanta parte della letteratura del XX secolo che abbiamo alle spalle. Ma in basso a sinistra, ecco, in quella seconda parte, forse il punto in cui di più la poesia di Ungaretti si accosta alla narrativa di quegli anni, cui semplicemente la realtà di quegli anni è messa in poesia, come dire, sine glossa. Lui sapeva bene cos'era l'emigrazione, lui figlio dei migranti, ora che pecorelle con gli agnelli si sbandano stupite e per le strade che già furono urbane si desolano, ora che provo un popolo dopo gli strappi dell'emigrazione, la stolta iniquità delle deportazioni. Lui figlio di contadini lucchesi andati a scavare il canale di Suez, papà e mamma fornaia, ad Alessandria d'Egitto. Lui che prende di nuovo la via dell'emigrazione nel 1936 per dare vita dignitosa alla moglie e ai due figli. Lui ora vede, dopo l'emigrazione, la stolta iniquità delle deportazioni. E poi i versi forse più belli a livello proprio di antropologia, di ontologia. Ora che nelle fosse, con fantasie ritorte e mani spudorate, dalle fattezze umane l'uomo lacera l'immagine divina e pietà in grido si contrae di pietra. Cos'era accaduto nelle fosse comuni, nelle fosse ardeatine, nelle fosse di Auschwitz, nel Gulag, nelle foibe? Era accaduto che l'uomo avesse strappato via dal volto dell'altro uomo l'immagine divina, l'immagine e somiglianza, cioè il fatto che tu vali, amico, ed è diverso entrare in classe pensando che a uno quelli li valgono, no? Oppure non pensare questo, cambia proprio la forma dello sguardo. Ungaretti ci aiuta a guardarci in modo profondamente umano, immagine e somiglianza. L'antropologia ebraico-cristiana è quella che ha ritrovato attraverso appunto l'amicizia con Francesco Vignanelli. Certo, in modo altalenante, in modo intermittente, c'era già nel 16, ma quanto più robusta è dopo un incontro. non mi soffermo sulla terza parte dove è nascosto Pascal e sull'ultima a cui già ho accennato. Vorrei invece dire qualcosa, ma non ho tolto l'orologio e Camillo, fino a che ora mi dai? Certo, un quarto d'ora ancora, 20 minuti, non ho chiesto l'ora di chiusura, una ventina di minuti va bene ancora? Sì. Accadrà, lo guarderete magari da soli, è il secondo movimento, o meglio la seconda parte di questo dittico di lirica del 43-44, in origine prolungava proprio Mio fiume anche tu, ed è un inno alla Chiesa nella quale gli uomini imparano che sono uguali, figli d'un solo, d'un eterno soffio. Tragica patria, l'insegnasti prodiga a ogni favella libera. Da 20 secoli tu uccide l'uomo che incessante vivifica e rinata, umile interprete del Dio di tutti. Patria stanca delle anime, succederà universale fonte che tu non più rifulga. Sogno, grido, miracolo spezzante, seme d'amore nell'umana notte, speranza, fiore, canto. Ora accadrà che cenere prevalga. Accadrà, è il titolo di questa lirica, l'uomo, Cristo, la Chiesa. Questa è la dinamica di questi due testi dell'Ungaretti di questi anni. E il Montale di questi anni è il Montale delle Silve della Bufera. Ne ho riportate due, la Primavera Hitleriana e Iride. Montale, nei primi anni 30 si era imbattuto in una donna, Irma Brandeis, il nome lo vedete su in alto a destra. Sappiamo questo nome dall'82, quando Luciano Rebai, proprio qui a Milano e a Genova, a un anno dalla morte di Montale, svelò questo nome assolutamente decisivo per capire 50 anni di poesia di Montale, appunto. A lei sono dedicate le occasioni, I.B., Imola, Bologna. Non sapevamo però il nome per esteso. Oggi lo sappiamo, da 19 anni lo sappiamo. È così importante saperlo? Sì, per due motivi. Il primo è perché Irma Brandeis è un'ebrea cristiana, studiosa di Dante, dei padri della Chiesa, di John Donne. Secondo, perché Montale, memore della tecnica medievale del segnale, per la serie Erano i capelli d'oro a Laura sparsi, è l'apostrofo Aura, dissemina segnale di Irma Brandeis in modo cifrato, qui dobbiamo dire ermetico, per 50 anni circa. In alto a destra l'anagramma di Irma nascosto nel primo verso, Martino. L'allitterazione Brandeis nel secondo verso, Braci Brandeis. Ma poi terza strofa, fuoco di gelo. Traduzione di Brand, Ice, Brand, fuoco, Ice, gelo. Un ossimoro che allude certo all'estate di San Martino nel primo verso, ma che è spiegabile solo come allusione cifrata al nome di lei. Questa donna che nella bufera bellica porta cenni di speranza. Guardate la nota giù in basso. Iride. Il personaggio è quello del Giglio Rosso e di tutta la serie di Finisterre. Ritorna in Primavera Hitleriana, in varie Silve, anche col nome di Clizia, e nel Piccolo Testamento. Già si era incontrato in molte poesie delle occasioni, per esempio nei Mottetti e nelle Nuove Stanze. Iride torna a noi come continuatrice e simbolo dell'eterno sacrificio cristiano. Ho messo anche la pagina per gli studenti qua presenti, perché all'esame bisogna essere precisi su questo versante, altrimenti i professori, come dire, che hanno magari inchiodato Montale a ciò che ne diceva il Guglielmino negli anni 70, potrebbero un po' infastidirsi, no? Per queste cose. Tu, Irma Brandeis, e vi suggerisco, per averne notizia anche recentissima, di andare a pescare nel giornale di, vi dico anche la data esatta, 11 maggio, quindi pochi giorni fa, ciò che Maria Luisa Spaziani racconta. Non so se qualcuno di voi l'ha ritagliato questo, magari se vuoi ne facciamo una fotocopia poi. Tre le grandi donne di Montale: Irma Brandeis, l'amore di lontano, l'incontro che si fa vicino ma poi permane come amore di lontano, poi la volpe, Maria Luisa Spaziani, e nel madrigale Da un lago svizzero in acrostico c'è il suo nome e cognome, prima strofa Maria Luisa, seconda strofa Spaziani, e poi la mosca, questa donna molto più anziana di Montale, che lui non, come dire, amava con particolare trasporto fisico. Montale ha un po' di problemi finanziari, ha appena perso il posto, è ospite di questa signora e di suo marito. Quando il marito si accorge che Montale si occuperà di lei, va via con la sua allieva. Montale rimane lì, vorrebbe però sposarsi con Irma Brandeis e seguire in America. A questo punto Drusilla Tanzi, la mosca, lo ricatta minacciando il suicidio, una donna che entrava e usciva anche dagli ospedali, aveva un sacco di problemi di salute, e anche per questo ricatto Montale rimane legato a lei, a Drusilla Tanzi, mentre Irma Brandeis, che è tornata intanto in America, permane, ripeto, come amore di lontano, come angelo della visitazione, come Iride, come Clizia, tanti i nomi. Vediamo solo qualche verso su questa donna, Iride, e poi vediamo i 7 significati che per ora ho inventariato del nome Clizia, uno, e gli altri 6 del nome Iride. Le allusioni cristologiche, come vedete, si sprecano. Su in alto, lei se n'è andata là, terzo verso, nel cupo fornello dell'Ontario, in America, seguendo il volto insanguinato sul sudario. Io sono il povero nestoriano smarrito. Io sono qui sul sicomoro, sto leggendo solo i versi sottolineati. Perché l'opera tua, che della sua è una forma, fiorisse in altre luci, iri del Canaan ti dileguasti. Qui invece mi soffermo un po'. Iri del Canaan, arcobaleno della terra promessa. Ti sei dileguata... perché l'opera tua, che è una forma dell'opera di Cristo, fiorisse in quelle luci d'America. Montale ribadisce questo con il corsivo. Citavo prima il duplice non in corsivo, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, alla fine di non chiederci la parola. Quando Montale usa il corsivo, che è un po' come il pedale del pianoforte, no? È come dire, tira fuori la parola chiave. Là era il non, una parola di segno negativo. Qui invece assolutamente una parola di segno positivo. Ultimi due versi. Il corsivo, ripeto, è di Montale, mentre le sottolineature sono mie. Perché l'opera sua, che nella tua si trasforma, deve essere continuata. Vedete che su, tua, sua, sua, tua. C'è questo chiasmo. Sua è uscito di parentesi. L'opera di Cristo deve essere continuata. C'è come un compito, una consegna in chiusura di questa lirica. Lì a fianco qualche verso della primavera hitleriana, maggio 38, Hitler a Firenze, la primavera hitleriana, una poesia piena di segni del negativo, che si chiude però con, come dire, uno slancio verso l'alto. Dante è nascosto anche in Esergo, né quella che a vederlo sol si gira. Clizia, da questo giorno avrà questo nome nella poesia di Montale accanto a Iride. Clizia è quella che a vederlo sol si gira. Clizia è il girasole. Clizia è il mito greco del girasole. Montale, prima di incontrarla, in un famoso rondel degli Ossi di Seppia, aveva scritto «Portami il girasole». Il girasole era comparso nel giovane Montale, poco più che ventenne, come grande emblema del positivo, per quel colore giallo, che è anche il giallo del croco, che è anche il giallo dei limoni, no? Che tante volte ritorna. E poi per quel suo straordinario girarsi verso il sole, no? Per tutto il giorno, e al tramonto girarsi di nuovo verso l'alba, ad accogliere l'amante divino all'alba del nuovo giorno. Eliotropo, girasole. Eccola qua, in basso a sinistra di questa fotocopia, Clizia. Oh, la piagata primavera, piagata, nazifascismo, Hitler a Firenze. È pur festa, se raggela in morte questa morte. È pur Pasqua, dunque. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte, tu che il non mutato amor, mutata serbi, che sia un errore, mutata serbi, e questo è un verso di Dante, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro e si distrugga in lui per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri della sera, nella sera della loro tresenda, si confondono già col suono che slegato dal cielo scende, vince, col respiro di un'alba che domani per tutti si riaffacci, bianca, ma senza ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud. tutti noi, tanti fra noi ricordano l'attimo in cui nel Sabato Santo si sciolgono le campane, l'attimo che qui viene poeticamente evocato. Ma perché la chiama Iride? Se Clizia è chiaro, il girasole, perché Iride? Di cosa è figura Iride? Sto evocando il realismo figurale di cui parlavo all'inizio. Iride, elenco almeno sei motivi, quelli che per ora ho inventariato. Primo, Iris in greco è messaggera di Giunone, messaggera degli dei, colei che porta nell'aldiquà traccia dell'Olimpo. Secondo, e quante volte l'abbiamo visto nella iconografia medievale, l'iride dopo il diluvio, l'arca di Noè, segno della antica alleanza. Se Icaro è l'emblema dello slancio, come dire, dello stremen romantico, no? Dal basso verso l'alto, Iride è la dinamica corrispondente, dall'alto verso il basso, un ponte coloratissimo che viene giù lui. Terzo, il secondo punto, lo ribadisco, Irma Brandeis era ebrea, figlia di un illustre ebreo mitteleuropeo trapiantato in America e il primo ebreo che fu elevato agli onori della Corte Suprema Americana. Terzo, l'iride della mandorla di tanta iconografia medievale, la mandorla che circonda il Pantocrator, nuova ed eterna alleanza. Quarto, ricordo ancora a Varese un bellissimo quadro di Van Gogh che non ricordavo, con iridi e girasoli, pare che sia in America l'originale. Clizia e Iride. Il fiore Iride, il vegetale accanto al vegetale girasole. Quinto, Iride è una farfalla. Montale negli anni 20 aveva scritto Crisalide. Ah, Crisalide, come amara questa tortura senza nome che ci volve e ci porta lontani. E noi andremo innanzi senza smuovere un sasso solo della gran muraglia. E forse tutto è fisso, tutto è scritto, e non vedremo sorgere per via la libertà, il miracolo, il fatto che non era necessario. Crisalide era come la fase intermedia, bruco, crisalide, farfalla, nella metamorfosi. Crisalide era la lirica in cui Montale aveva mendicato il miracolo e in una lettera del 24 aveva proprio esplicitamente detto: tutto il mio genere è atteso del miracolo, o il miracolo accadrà o silenzium. Ebbene, il miracolo, se per Ungaretti si chiama Francesco Vignanelli nel 28, nei primi anni 30 per Montale si chiama Irma Brandeis. Questo incontro miracoloso, questa cosa avvenuta da cielo in terra a miracolo mostrare, che ha dapprima i tratti di una Laura Petrarchesca nelle occasioni, ma poi lo dice Montale, lo dice lui stesso, nelle Silve della Bufera è sempre più una Beatrice Dantesca. Dunque, quinto, iride come farfalla, come leggerezza coloratissima, no, della farfalla. Ma sesto e ultimo, e qui siamo proprio in piena area dantesca, l'iride dell'occhio. Io non so guardare il sole. Nella mia prima poesia, nella mia più famosa poesia, Io Montale, Meriggiare pari d'assorto, ho chiuso dicendo: e andando nel sole che abbaglia, il sole abbaglia, io non so guardare il sole, io so però guardare te, Irma Brandeis, iride, Clizia, che guardi il sole, e per questa via tu, figura pontefice, tu figura che fai da ponte, mi regali un riverbero di quella luce, il sole, del significato ultimo. Questo è il momento in cui di più Montale si avvicina all'ipotesi ebraico-cristiana, imbattendosi appunto in un'ebrea cristiana. A conferma, girate fotocopia, Piccolo Testamento. È proprio il 53, ho messo la data esatta perché in qualche modo chiude il cerchio di questo decennio di mia competenza. Questo che a notte balugina nella calotta del mio pensiero, traccia madreperlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato. Ecco, tutte le parole che vedete in neretto rimandano a lei, sono segnal di lei. Traccia madreperlacea di lumaca, davanti a scuola mia, a Dolo, dove insegno, la Riviera del Brenta, sono proprio queste tracce. Io adesso ogni volta che le vedo mi ricordo questo verso, funziona così la poesia, e sono proprio iridescenti. Montale ogni volta che vedeva qualcosa di iridescente si ricordava di lei, e lo dice lui stesso in un altro commento, ed era come se un po' di, come dire, non ricordo la parola esatta, di dolcezza venisse, un balsamo mi pare che dica, venisse a lenire la ferita. Non è qui, ma c'è. C'è ora, non qui. Quando è che qualcosa, qualcuno salva la vita? Quando è hic et nunc? Invece Beatrice è ora, ma non qui. Ora, ma là. E io non ho avuto la libertà di seguirla. Io sono della razza di chi rimane a terra. Non ho saputo varcare il mare, trattino muro, per raggiungerla. Ma è questo il mio piccolo testamento. Solo quest'iride posso lasciarti a, appunto, testimonianza, testamento, di una fede, speranza, e poi la carità è evocata appunto nel fuoco, no? Nel suo simbolo. Bruciò all'itera con Brandeis, ceppo del focolare, riprende Brand. In questo tempo così nero, in cui le tre capitali, Tamigi, Azzone e Senna, sono come schiacciate da un ombroso lucifero, ma sotto la cenere permane questa brace, questo segno, e quindi questa possibilità di un ritrovamento. Il tenue bagliore strofinato laggiù non era quello di un fiammifero. Ai colleghi in particolare suggerisco questo libro di Gioanola, Poesia italiana del Novecento, testi e commenti. A me non risulta che qualcun altro abbia osato commentare tutti i grandi capolavori del XX secolo come lui ha fatto, edito da Librex Marietti. In particolare i commenti a Iride, alla Primavera Hitleriana e al Piccolo Testamento mi sembrano straordinari, ai tre testi che vi ho messo. Leggiamo anche quelle ultime righe in basso a sinistra. Dice Montale: senza Clizia la mia vita non avrebbe avuto alcun senso, alcuna direzione. Dunque Clizia è quel tu, è il tu, fra i tanti tu è il tu per eccellenza. Non a caso negli ultimi tre libri Clizia sparisce nel quarto libro, Satura, dove invece si accampa centrale la figura della mosca, Drusilla Tanzi, ma poi, specialmente di Xenia, ma poi negli ultimi tre, Diario del 71 e del 72, Quaderno di 4 anni e altri versi, negli ultimi tre libri editi da Montale in vita, torna centrale la figura di Clizia, soprattutto col nome Clizia, appunto. Clizia la chiama Montale la mia Cristofora, nel senso etimologico, evidentemente. Mi è sembrato giusto dare la maggior parte del tempo a questi due giganti della nostra poesia. Quasimodo, che è andato un po' in disuso in tante scuole italiane, in questi stessi anni, lui insegnava al conservatorio qua di Milano, anche fa i conti con la tradizione biblica. Ho messo, vedete, in neretto quel frammento del Salmo 136, ai salici lungo le rive avevamo appeso le nostre cetre, come cantare i canti del Signore in terra straniera. Ebbene, proprio quei versi esplicitamente sono la chiave segreta, ma neanche tanto segreta, della più famosa poesia di Quasimodo, Alle fronde dei salici, una poesia anche cristologica, come sia Gioanola che Riccardi e Poma sotto nel breve commento che ho riportato confermano. Accanto a questi tre, che sono i campioni della linea pienamente novecentesca del nostro Novecento, l'altra linea, la linea antinovecentesca, la linea forse più vicina al realismo narrativo, quella linea Saba, Betocchi, Caproni, che non seleziona in modo raffinatissimo le parole, ma appunto dà dignità letteraria alla consuetudine più dimessa, al parlato più parlato. Saba, fedele alla poetica delle trite parole, quelle logorate dall'uso, capace di dire semplicemente la verità che dimora nel fondo del reale. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica e difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo. Poetica di cose, le cose reali, le buone cose, le persone semplici che lo circondano, lì a Trieste. Qui, prostituto e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il dragone che siede alla bottega del friggitore, la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore. S'agita in esse come in me il Signore. Di qui appunto l'opzione per il lessico basso quotidiano. Leggerete poi da soli, ancora in neretto. La fede avere di tutti, dire parole, fare cose che poi ciascuno intende, e sono come il vino e il pane, come i bimbi e le donne, valori di tutti. A Rimini, alla mostra sui realismi, avrà un peso non piccolo un poeta che qui non ho messo in fotocopia, anche perché sapevo che avrei avuto una platea in parte anche di studenti che certamente non porteranno l'esame Giacomo Noventa, ma tra l'altro in Veneto, ma io che da 25 anni sono in Veneto mi permetterei di leggere almeno qualche verso appunto in dialetto. Essendo l'opzione per il dialetto in Noventa come quella delle trite parole in Saba, tentativo di spazzare via anche a livello formale i livelli alti per questo sublime in basso, dimesso, domestico. Vorrei leggervi pochissimi versi di Noventa, collegandoli a questo verso appena letto di Saba, come il vino e il pane, e in Noventa el saor del pan e la luce del ciel, el saor del pan e la luce del ciel, ger incerti, incerti prima de ti. Ancuo me pare una grazia il me pan e me continuo guardando nel ciel. Ancuo so che Dio non può essere lontan da me e che le sia dappertutto. Mi te strenzo e coi brassi te perde, mi te cerco e te trovo partutto. Il tu è la sua donna. Ma qui è una donna presente, come Francesco Vignanelli, un uomo presente per Ungaretti, nel tempo in cui tanti mendicano questo tu misterioso. Chi sei tu? No? Ricordiamo l'inizio Lagerquist. E se c'è un tu presente, allora tutto acquista sapore. El saor del pan e la luce del ciel. Mi torna in mente adesso, in memoria di Ungaretti, perché si è tolto la vita Mohamed Seab? Perché non aveva più le due grandi cose, l'orizzonte grande e il gusto delle piccole cose. La tenda dei suoi dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè. Cosa serve perché la vita sia vita e i passi nel reale camminino spediti? Una tenda, una dimora, dentro la quale si respiri un destino ultimo, un orientamento, e poi gustando un caffè, il gusto delle piccole cose, appunto. Un cenno a Betocchi, anche qui leggiamo solo qualche riga in neretto. Betocchi è nel gruppo il cattolico semplice, l'uomo di fede che a motivo di questa fede non si distacca dalle cose concrete della terra, ma letteralmente le fa vedere sollevate da essa. La fede le fa vedere sollevate queste cose. Si pensi alle figure ricorrentissime delle farfalle, dei tetti, del cielo, del vento, delle nuvole, delle grondaie, come dice Giovanola. Realtà vince il sogno, eloquentemente all'insegna del realismo cristiano, che consiste nell'aderire alle cose così come sono, o meglio come Dio le ha volute. Caproni entra proprio di striscio in questo decennio, le stanze della funicolare del 1952. Il luogo è Genova, la mia città dagli amori in salita, Genova mia di mare tutta scale. La città della funicolare, dell'ascensore, offre al poeta i segni di quell'intima tensione verticale ascendente che lo induce a slanciarsi verso l'alto, l'altrove, i luoghi in cui il desiderio potrebbe trovare appagamento. E infine il grandissimo, il nostro premio Nobel, pensate, io abito in un paese che si chiama Campo Nogara, 3.000 anime, è l'unico paese al mondo che ha un teatro dedicato a Dario Fo. È venuto lui a inaugurarlo. Ha dato il Nobel a un certo Dario Fo, no? Ignorando Luzzi, che per 7 anni era stato il nostro, no? Candidato ufficiale. Ma aveva un piccolo difetto Luzzi in Scandinavia, non era molto amato per motivi che credo tutti voi intuiate bene. Luzzi, che anche negli anni 30 dimora in piena area petrarchista ermetica, è in questi anni 40, proprio a partire dal 43, che come dire, sempre più procede velocemente verso Dante e verso la realtà, come in questa oretta ho cercato di raccontarla. Un brindisi, il 46, quaderno gotico, 47. I terribili fatti hanno insperatamente fatto emergere l'elementare realtà. Si svelavano meravigliosamente la parola, il silenzio, l'amicizia, il coraggio, il vincolo paterno-filiale, il cibo, il sonno, mi piace, si svelavano meravigliosamente. Sono anni in cui la strettoia, no, del reale rende tutto più limpido, più trasparente, ed hanno mostrato come non si possa cercare salvezza nella poesia, no? La grande tentazione da Petrarca Foscolo, no? È che la poesia possa bastare, no? Ma già Petrarca nei Trionfi faceva giustizia di questa tentazione ricorrente. Luzzi torna sulle orme di Dante, mette a tema il tu, questa donna amorosa. Nel 49 esce L'inferno e il limbo, vedete in corsivo L'inferno e il limbo. Luzzi decide di lasciarsi definitivamente alle spalle il petrarchismo, ovvero la fuga spiritualistica dalla realtà. Il limbo è il luogo in cui abita la letteratura di Petrarca e dei suoi epigoni, che per 5 secoli ne hanno fatto il loro nome tutelare lungo la modernità. Cos'è il limbo? Cos'è il petrarchismo? È l'hortus conclusus, dove il dolore s'aggira lusingato dalle sue illusioni, luogo di rimpianto o di esilio spirituale, sospeso sopra la realtà materiale. Luogo pertanto cristallino e trasparente, in cui l'urto della dolorante materia viene evitato e infine annientato, in una musica uniforme e continua che appartiene ormai unicamente allo spirito. Petrarca, dice Luzzi, si è davvero costato caro. Molto meglio immergersi nel magma, nell'inferno di Dante, un mare, un male che si può attraversare perché esso implica la presenza necessaria della speranza. La realtà dell'inferno è visibile solo dall'alto, dalla certezza che esso è soltanto una parte, la parte afflitta dell'eternità. Era quella di Dante, all'apice del Medioevo, libertà libera come forse mai più nella direzione del reale, senza idealizzazioni. È questa oggi l'opzione di Luzzi, come già di Eliot. All'inizio sta l'opacità delle cose, la selva oscura, 1954, nell'imminenza dei 40 anni, tratta dall'Onore del Vero del 57. Bene, nell'imminenza dei 40 anni ciascuno fa un bilancio. Quelli di Luzzi sono stati 40 anni d'ansia, d'uggia, di larità improvvise, anni lungo i quali si è fatto chiaro il compito della vocazione poetica, penetrare il mondo opaco lungo vie chiare e cunicoli bui, fino a che tutto sia limpido. E detto questo, posso incamminarmi spedito verso il futuro. Qual è il metodo? Qual è la strada? 55, Epifania. È una notte d'ansia e di vertigine, una notte in cui la nostra terra effimera pare gremita di semi dell'eterno. Il tempo finito sgrana i germi del nuovo, dell'intatto, e all'improvviso un fremito. In una notte come questa, l'anima, di solito assopita nel grigiore di ore e giorni tutti uguali, vigila stupita sulla soglia dell'avvenimento unicamente atteso. Levatasi, fiutò la notte tumida di semi che morivano, di grani che scoppiavano, ravvisò stupita i fuochi in lontananza dei bivacchi, più vividi che astri, disse, è l'ora, ci mettemmo in cammino a passo rapido, per via ci unimmo a gente strana, ed ecco il convoglio sulle dune dei magi, muovere al passo dei cammelli verso la cuna. L'anima, il cuore, si muove assecondando questa attrattiva, si aggrega gente strana, estranea, che all'improvviso diventa familiare, la segue, magari tenendo gli occhi fissi sulla retroguardia in mezzo a una gran polvere, e così perviene a quella cuna di Betlemme che da sempre per sempre orienta il viaggio e dona riposo al cuore inquieto. Io sono nato il 28 agosto, Sant'Agostino, si sarà capito che in filigrana, no, di tutto quello che ho detto c'era quell'inquietudine reale che ti protende verso la realtà con la R maiuscola. Chi andò, chi recò doni, o riposa, o se vigila, non teme questo vento di mutazione. Tende le mani ferme sulla fiamma, sorride dal sicuro d'una razza di longevi, non più tardi di ieri, ancora oggi. Oggi, qui, ora. Concludo con una delle scoperte più belle per me nel lavoro su Giotto, e l'ho rivista qualche giorno fa in televisione, quando nello stesso giorno, se non ricordo male, è tornata in sede ad Arezzo la tavola del crocifisso di Cimabue e in sede a Santa Maria Novella la tavola del crocifisso di Giotto. Io avevo studiato quello della Cappella degli Scrovegni, tutti e due, quello in affresco e quello su tavola che è sul Museo degli Eremitani. Ebbene, se guardate il cartiglio, in tutti questi crocifissi non c'è scritto Inri, ma Ic est Inri. Qui e ora, Inri. Ora, ecco, mi pare la grande parola che ci consegna la letteratura di questo decennio, di questo tempo, che abbiamo cercato di attraversare velocemente, ma no, non troppo velocemente. Mi scuso per la voce che non era delle migliori e la forma che non era splendente, ma succede a volte di non essere in gran forma. Grazie a Camillo che mi ha invitato e a tutti voi, non so se adesso ci siete.
Briciolo di voce e di energia, magari per brevi e nervose domande su tutto questo grande percorso che ci hai presentato. Io ne ho una molto, è un po' sintetica, presuppone una sintesi, ma l'ultima parola che hai citato ora mi sembrava già che rispondesse. Cercando un po' una caratteristica comune, perché oggi hai mostrato vari accenti, no? Vari filoni, cercando una caratteristica comune, un accento comune di questo periodo della storia, come riusciresti a tratteggiarlo in termini anche non diciamo letterari? In secondo luogo mi viene in mente un paragone con la letteratura, con la poesia di oggi, cioè con gli scrittori di adesso, di questi ultimi 10 anni o 5 o di quest'anno, dove sembrerebbe molto che sia le poesie che i temi dei soggetti della narrazione non siano mai temi che vengono fuori dall'esperienza di chi scrive. Ora, esperienza non vuol dire che se si parla si ambienta in Australia uno ci è stato, ma che quando si inventa una storia o si inventa una poesia si parla sempre di una realtà in qualche modo vissuta, appunto, di una realtà vissuta. Credo che oggi ci sia un'assenza impressionante di storie, cioè di storicità di qualcosa.
In Ungaretti scrive nel Fratelli, durante la prima guerra mondiale c'è una poesia, mi pare degli anni, oltre gli anni 30, Fratelli, in cui invece, pur essendosi convertito, pur avendo già avuto un'esperienza del dolore, sente la lontananza da questa parola. E in Montale c'è Clizia, la sua Cristofora, che però è sempre lontana, cioè si avverte come una conciliabilità tra la realtà e l'oltre, nell'assenza, nella lontananza. Volevo sapere se questi poeti cantano anche questa conciliabilità dentro una presenza reale. C'è sempre uno scarto. Clizia è lontana e il secondo Fratelli di Ungaretti è un Fratelli che, per poter essere detto in quella poesia lì, viene detta anche la parola estraneità, lontananza, inevitabile nell'esperienza umana. Ora domando, per un po' per la poca conoscenza che ho, se esiste un caso inverso, esistono in questi due poeti parole attraverso cui quell'ora e qui non è solo lontananza, dolore o estraneità, ma è presenza e vicinanza.
Rispondo intanto a queste e poi eventualmente anche altre se ci sono. Qual è l'accento comune, chiedeva Camillo, in questo decennio? A me pare che sia la strettoia storica, la storia come strettoia. Ci sono momenti in cui la storia non ti permette di fare discorsi. Quel decennio lì è così, specialmente i primi anni di quel decennio, perché già nel 53 Montale, in Piccolo Testamento, come dire, turbato dalla piega che prendeva le cose, prende le distanze dalle silve. Piccolo Testamento nel congedo provvisorio non è la sezione silve. La sezione silve è come il massimo, potremmo dire, di presenza di Clisia in Brandeis, anche se è fisicamente assente, no? Ma lì sembrerebbe un'ipotesi, come dire, verificabile, una mendicanza reale, no? È una prospettiva di speranza di Letizia, non astratta ma per sé. Già nel 53 la china è discendente, sarà poi intermittente un po' in tutto il resto della sua vita, ma più andando verso il basso che verso l'alto. E anche, ecco, questo mi ha colpito, in quegli ultimi 40 giorni, dai primi di agosto fino al 12 settembre, quando muore qui alla clinica San Pio X di Milano, tutti i giorni Montale vuole la visita di padre Bressanin, il cappellano, e concludo con una preghiera. Padre Bressanin non osa proporre i sacramenti a Montale. Si sa che è, come dire, il campione della cultura laica del nostro paese, azionista, eccetera. Però poi si scopre che Montale ha chiesto i funerali religiosi, no? Che saranno, come alcuni di noi li ricordano, nel Duomo di Milano, celebrati dal Cardinale. Interessante anche questo, no? Lui sempre così insicuro, lo attesta anche la Spaziani, no? Però ha delle figure, ha in casa magari una donna cara che gli fa un po' di pulizia, che è una donna di fede, ha padre Bressanin in quei giorni, ecco. Ci sono degli incontri, potremmo dire persone, momenti di persone, però non è una stabilità di rapporto. Ho fatto una lezione all'Università di Bologna a scienza della formazione primaria e ho letto le fiabe. Sono tre cose che faccio: parlo di poeti, parlo di Isotto e parlo di fiabe. Quando mi chiamano in giro sono le tre cose che so fare. Beh, il brutto Anatrocolo penso lo ricordiate. Incontro nell'impatto con un tu il proprio volto, no? Era anche lui un cigno, vi ricordate? Abbassò la testa sull'acqua aspettando la morte, ma cosa vide mai nell'acqua chiara? Vide sotto di sé la sua immagine. E non era più l'uccello di una volta, grigio e sgraziato, brutto e sgradevole. Era anche lui un cigno. Che importa se siamo nati in un pollaio o quando siamo usciti da un uovo di cigno? I grandi cigni li nuotavano intorno e l'accarezzavano col becco. A me pare che queste siano le fasi, no? Certo, dette in modo fiabesco, ma di ogni impatto con un'esperienza reale che ti dà un volto. Potremmo rivedere l'innominato, no? Che incontra il proprio volto nell'impatto con Federico, potremmo rivedere il film L'uomo senza volto alla luce di questa storia e altre. Davanti al tu scopri il tuo io, l'io scopre la profondità della propria identità, scopre la propria dignità, che importa se siamo nati in un pollaio o quando siamo usciti da un uovo di cigno, io valgo. Terzo, ed è qui a questo volevo arrivare, occorre però una compagnia, compagnia, spezzare il pane insieme, no? Per permanere nella coscienza, nella consapevolezza di quella identità e di quella dignità. Difatti l'innominato mendicherà, no? Io rimarrò alla sua porta come il povero, se, no? Come il mendicante proprio, no? Come il povero. È chiaro? È di una compagnia così che uno ha bisogno, magari anche a una certa distanza, però c'è, no? Non basta che mi mandi i segnali in una traccia mentre per l'Asia di Lumaca, no? Occorre che sia un rapporto stabile, se no è di nuovo, come dire, sublimato, trasfigurato, ma molto trans e poco figurato, molto, no? Molto oltre e poco qui e ora. Allora, l'accento comune in certi momenti, non so, posso dirvi, esco, scusate la confidenza, ma 21 anni fa dall'ospedale di Dolo, ero sposato da 3 anni e le carte dicevano che non avrei avuto figli, io e mia moglie non potevamo avere bambini. È una botta che la vita ti dà, no? Io pensavo di averne 3 o 4 e poi magari adottarne 1 o 2. Adesso ho un 22enne e un 18enne adottivi colombiani, da ben 15 anni e qualche mese sono i miei 2 figli adottivi, ma per 9 anni senza figli, no? Cioè sono quelle strettoie in cui uno non può più andare in giro a fare conferenze, già le facevo, non, come dire, non è più contento soprattutto di quando gli fanno gli applausi, ma di quando succede qualcosa, no? Di quando qualcuno lì va un po' più a fondo sulle cose, grazie a come magari in modo appassionato, in modo a volte più brillante, a volte più, no? Stanco, perché così si è, però tenti di dire quello che ti ha colpito di questi poeti, no? Perché questi poeti ti hanno edificato in quanto uomo. Ecco, i poeti, persone, momenti di persone, come tanti di noi hanno imparato, a volte incontrano persone così, a volte seguono persone così, a volte dimorano la compagnia di persone così. Per esempio, decisivo per Ungaretti è Mario Petrucciani, ma ancora più decisivo è Leone Piccioni, come discepolo, figlio e in qualche modo, no? Compagno di avventura. Ma poi magari tutti e due, sia Montale che Ungaretti, vanno in Terra Santa e lì hanno un sussulto di consapevolezza che poi sfuma. Se non c'è una compagnia, questo volevo pervenire, come conclusione, l'ideale che si è fatto reale per qualche giorno continua in forma di luce intermittente. Non sparisce, permette dunque di sopravvivere, ma non è quel vivere da gladiatori, no? Perché custodisci nel cuore i lari e i penati, negli occhi e nella memoria un luogo caro con delle persone care, sto alludendo al noto film, no? E un compito, no? A me quel film è piaciuto, poi è un film americano come tutti, ma mi sembra che essenzialmente dica che si può stare al mondo da gladiatori dentro un'appartenenza. Poi certo lui è in tanta parte l'eroe americano, ripeto. L'accento comune mi pareva soprattutto questo. E poi parlavi invece nella seconda parte di questa situazione di oggi. Qualcuno fa ogni tanto sul serio quando appunto la vita lo segna, no? Quando una cicatrice lo, no? gli rimane incisa nella pelle e va giù al cuore. Forse ho risposto anche a te in un'unica, no? Soluzione. Però penso a un Luzzi, quando sono andato a parlare a Firenze tanti anni fa e Andrea Ulivi mi raccontava del suo incontro con Mario Luzzi, oppure quando Luzzi è venuto magari al meeting, o Ionesco quando è tornato con il Colbe, no? Cioè quando sono dei volti che hai davanti, è una compagnia, è un popolo che vedi sotto i tuoi occhi, è diverso. Ci siamo fermati al 53, magari in quegli anni lì nel 54 stava cominciando qualcosa, no? Ecco, se incroci questo qualcosa è più facile, no? per la vita. Per citare la conclusione di Cara Beltà, no, della Burr, ci vuole un amico perché la luce intermittente si faccia orientamento stabile a guidare i passi della vita.
Beh, prendiamo, ah no, c'è un ultimo. Prego, prego.
La parola di poi. Lo possono fare per superare.